Uomini e profeti, a cura di Gabriella Caramore.
I viandanti della Pietra Nera, storia del pellegrinaggio islamico di Alberto Ventura.
Quarta puntata, il volto verso il Tempio.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
E sulle parole della prima sura del Corano, che già abbiamo ascoltato precedentemente, che è recitata di frequente in ogni occasione di preghiera e di rito nell'Islam, all'interno della moschea, ma anche ovunque si trovino nel mondo, il volto verso il Tempio, come si legge nei testi, apriamo l'ultimo incontro con Alberto Ventura, che ci ha guidati alla conoscenza del pellegrinaggio nell'Islam. E questa volta vedremo il pellegrinaggio in età contemporanea, quali diverse valenze può implicare e anche quali problemi può comportare. E allora chiederei intanto ad Alberto Ventura di ripercorrere brevemente il cammino fatto fin qui.
Sì, noi abbiamo cominciato esplorando la storia primitiva, primordiale del pellegrinaggio, prima ancora che nascesse l'Islam, vedendo quindi il clima spirituale dell'Arabia prima della nascita del profeta Muhammad e vedendo quali fossero i riti e le credenze degli arabi preislamici. Poi abbiamo affrontato il tema del pellegrinaggio musulmano, così come esso viene compiuto ancora oggi nei suoi riti, nelle sue complesse procedure. Ed infine, nella puntata ultima, abbiamo esaminato gli aspetti più propriamente religiosi di questo pellegrinaggio, quindi i temi e le aspettative anche che sono più particolarmente presenti alla mente dei pellegrini.
In particolare attraverso i testi delle preghiere.
Certo, che erano l'illustrazione migliore per questi temi.
Ecco, adesso siamo in età contemporanea e sia i riti che le preghiere che abbiamo ascoltato, di cui abbiamo parlato, ci hanno fatto percepire un po' un sapore arcaico quasi di questa religiosità. E allora sarebbe interessante vedere attraverso il filtro del pellegrinaggio, provare a capire che cosa è rimasto e che cosa è cambiato nel tempo.
Da un punto di vista più prettamente religioso direi che il dato dominante è quello della continuità, in quanto i riti sono gli stessi, le procedure sono assolutamente identiche, tranne piccolissime differenze fra un rito e l'altro, ma anche tenendo presente che il panorama fisico proprio dei luoghi sacri è cambiato molto, ci sono state molte ristrutturazioni, riedificazioni, eccetera, però il dato fondamentale del pellegrino rimane sempre lo stesso. Laddove invece secondo me predomina un aspetto di discontinuità dello ieri rispetto all'oggi è negli aspetti più sociali e politici, diciamo, del pellegrinaggio, in quanto indubbiamente lo straordinario numero di pellegrini che oggi si può recare alla Mecca ha creato problematiche e un clima completamente nuovo.
Ecco, adesso le vedremo. È interessante vedere cogliere due diversi atteggiamenti che anche da parte degli islamici stessi del mondo contemporaneo possono avere nei confronti della propria religione. Sentiamo prima un somalo che vive a Roma, che vive praticamente alla moschea e che abbiamo incontrato quando siamo andati a incontrare l'imam e che ci ha raccontato così brevemente la propria esperienza di pellegrinaggio. Sentiamolo.
Il pellegrinaggio alla Mecca è una cosa fantastica che non si può determinare solo a detto. Il primo impatto che vai lì ti annulli dentro di tutti i pensieri della vita. È come tu arrivassi, non so quanto metri vicino a Dio, perché non c'è più interesse di ricchezza o questo, o vestito, gente che vengono via paesi diversi dal mondo, che vedi tutta questa moltitudine, che come fiori messi insieme, che vanno solo in una direzione. E quella che poi sentire solo la preghiera nella radio al momento di pregare, e io mi venivano le lacrime anche adesso.
Questo era Otman Somalo, che vive alla moschea di Roma, piena di emotività, di densità di ricordo. E forse lei, che è stato in Arabia Saudita, Ventura, ecco, lei ha ricavato qualche osservazione su un clima particolare, non so se è stato nel periodo del pellegrinaggio.
il clima che si respira.
Anche se il fenomeno è molto protetto, sappiamo, dagli sguardi occidentali.
Il fenomeno, non solo il fenomeno del pellegrinaggio, ma anche l'area sacra è estremamente protetta dagli sguardi indiscreti, diciamo. Quello che si può ricavare con esperienze in loco e soprattutto anche sentendo poi le narrazioni dirette come quella del somalo che abbiamo appena ascoltato, è che il dato dominante in tutti i pellegrini è quello di un fortissimo impatto emozionale, che ribadisce poi tutto sommato quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti, e cioè che l'intenzione del pellegrino è prevalentemente quella di avere questo incontro diretto e immediato con Dio che segnerà poi tutta la sua vita.
Ecco, e poi c'è invece, che fa quasi da contrappunto a questo, uno sguardo più disincantato che può avere la persona di formazione, di provenienza islamica, ma che invece ormai ha vissuto in Occidente e quindi ha un altro tipo di formazione culturale. E mi riferisco in particolare a Sliman Zeghidur, che abbiamo già citato un'altra volta, e di cui vorrei ascoltare una pagina del suo racconto di che cos'è il pellegrinaggio alla Mecca ai giorni nostri.
La Kaaba, massiccia, quadrata, superba e solitaria. Troneggia saldamente sotto il suo velo nero, marmorizzato, tempestato di ornamenti a intreccio dorati e di arabeschi argentei. Una ridda di fedeli volteggia intorno alla casa di Dio. 100-200 mila corpi saldati dalla fede, madidi di sudore, avanzano con la regolarità di un metronomo. Nugoli di ombrelli planano come gabbiani su quel vortice umano. L'emozione è all'apice. Uomini dall'aspetto virile, riservato, fondono improvvisamente in lacrime. Qualche donna vacilla. I bambini, portati in braccio dai genitori, non capiscono che cosa stia succedendo. Vecchi rimbambiti, infermi e obesi, sono anche loro della partita. Ognuno seduto sulla sua barella a pagamento, compiono i loro giri portati a braccia da africani. Escono di continuo invocazioni dai petti, Allah Akbar. Una volta nella mischia, nessuno potrà più uscirne. La corrente è irresistibile. Qualcuno teme di ritrovarsi in mezzo a un oceano di fedeli esaltati, che ormai non sentono più niente al mondo se non la voce del proprio cuore e non hanno occhi che per la Kaaba. Guai agli asmatici, ai cardiopatici o diabetici. Avranno un bel gridare, supplicare, strabuzzare gli occhi. La marea girevole dell'umma non si fermerà. I rischi di venire travolti e calpestati a più riprese da decine di migliaia di passanti sono reali, ma pochi credenti ne hanno davvero paura. Morire nella casa di Dio rappresenta una felicità, l'accesso diretto al paradiso. Sottomettersi alla volontà divina, abbandonarsi al ritmo della processione, è il solo modo di riconquistare la sponda del Mataf, il sagrato dove i credenti compiono i tawaf, i giri rituali, il marmo sicuro delle gallerie che lo circondano. Bisogna evitare di dare gomitate al vicino, di spingerlo. Basta lasciarsi portare, consigliano saggiamente i veterani dello Hajj, perché la marea bianca che si frange sulla Kaaba si stabilizza e riprende a girare. Non forma un anello intorno al cubo velato, ma piuttosto una spirale. Lasciandosi portare dal flusso ribollente di sudore e di sole, il pellegrino può compiere i 7 circuiti, talvolta senza neanche calpestare il terreno, tanto è vigorosa la rotazione collettiva. Non è possibile rallentare il passo, contemplare il cubo. Allah Akbar, Allah Akbar! Un clamore fervido, quasi marziale, saluta l'avvicinarsi della pietra nera. Incastrato a circa un metro dal suolo, nell'angolo orientale dell'edificio, l'oggetto che ogni buon musulmano sogna di toccare almeno una volta nella vita presenta l'aspetto di un occhio di pesce, una massa ovoidale d'argento levigato, con al centro un cratere scuro che ne costituirebbe la pupilla. I fedeli venerano solo il nero dell'occhio, la pietra delle pietre.
Allora, Vettura, è curiosa questa pagina, come molte altre del libro, in cui c'è certo molto disincanto, però anche non c'è un distacco, c'è fascinazione in questo racconto.
No, assolutamente no, in effetti si vede che l'autore passa talvolta così senza accorgersene da una certa ironia ad un profondo attaccamento poi per quelle che sono delle memorie familiari, ancestrali della propria cultura. E quindi se talvolta appunto usa un tono un po' scherzoso, e l'abbiamo sentito varie volte a proposito dei malati, delle persone che vengono coinvolte in questo vortice, tal'altra però viene colto dal fascino del rito, del significato che questo rito può avere per i suoi conterranei.
Sì, senta, ai giorni nostri a quanti pellegrini si arriva?
Beh, sicuramente da vari decenni si supera costantemente il milione di pellegrini e spesso si arriva a sfiorare, se non a superare, qualche volta lo si è superato, il livello di 2 milioni di unità per anno. Il tutto concentrato poi in pochissimi giorni, ovviamente bisogna anche ricordare questo.
Ecco, interessante, ricostruivo da alcuni dati che lei mi ha fornito, vedere che nel 1926 il numero di pellegrini era 250.000 e nel 1850 erano 50.000, quindi con un incremento vorticoso, si può dire. Senta, come lo possiamo immaginare questo luogo che noi forse ricordiamo di aver visto in qualche foto?
La moschea sacra, il Masjid al-Haram si chiama in arabo, è ormai un grandissimo edificio, perché tutti gli ultimi restauri fatti dai sauditi ne hanno fatto un tempio di proporzioni smisurate, che però al centro è aperto. È aperto e c'è questo cortile, lo potremmo chiamare, il sagrato, la pista, al centro della quale si erge il cubo, questa la grande Kaaba, appunto, che contiene in un suo angolo la pietra nera, e questo mataf è in marmo bianco oggi dopo gli ultimi restauri, una volta era fatto in pietra, il che comportava dei problemi di calore per i piedi dei pellegrini che vanno rigorosamente nudi, a piedi nudi voglio dire, nel loro giro, e quindi si è trovato un sistema di canalizzazioni d'acqua sotterranea per tenere raffreddato il pavimento. E praticamente quello che si affaccia alla vista dei pellegrini quando stanno all'interno della moschea sono alcune montagne e nient'altro. Ora c'è anche un grande palazzo dei dinasti sauditi che si affaccia proprio sull'interno del sagrato e che è riservato a loro e ai loro più illustri ospiti.
Interessante questa cosa che lei ci ha detto dell'acqua che raffredda, cioè questo uso della tecnica.
Non sarebbe assolutamente possibile, in effetti, lei immagini un pavimento di marmo e in certi periodi dell'anno, quando il pellegrinaggio cade in estate, ci possono essere anche più di 50 gradi, in pieno sole, in pieno giorno sarebbe assolutamente impossibile poter circolare attorno alla Kaaba con un pavimento in marmo. Una volta era possibile, anche se disagevole, con i pavimenti in terra.
Terra. Ecco, su che cosa significa andare oggi alla Mecca in pellegrinaggio? Abbiamo sentito un islamista, algerino di origine, ma poi occidentale anche di cultura, che è Fuad Allam e che tra l'altro ha partecipato a molte trasmissioni di Radio 3 sulla cultura islamica e insegna islamisti, sta da una decina d'anni in Italia, insegna islamistica all'Università d'Urbino e poi a Trieste. E a lui abbiamo chiesto quale conoscenza, anche indiretta, perché non vi ha partecipato, ha del pellegrinaggio, e sentiamo insieme Ventura che cosa ci ha detto Fuad Allam.
Dal punto di vista strettamente un antropologico, la persona di famiglia che si recca alla Mecca per il pellegrinaggio, in un certo senso compì un atto di autorealizzazione spirituale. Questa autorealizzazione spirituale, diciamo, è circondata di tematiche non soltanto narrative, ma anche di valenze iconografiche. Ecco, non so se lei è stata nel mondo arabo, nel mondo musulmano, ma spesso, soprattutto nella cultura urbana, ma nella cultura, diciamo, dei villaggi. Ecco, il pellegrinaggio è raccontato tramite immagine.
Per esempio, quali immagini?
Dalla partenza con l'aereo oggi fino ai momenti più importanti, ecco, del pellegrinaggio. E anche ovviamente al ritorno della Mecca ci sono giorni e giorni di festa.
Quindi un'occasione, ecco, di festa.
Un'occasione di festa, ma anche un dato esistenziale estremamente importante. Ecco, e una positività in più dal punto di vista non soltanto dell'esistenza del singolo, ma anche dell'esistenza della comunità, a chi appartiene anche la persona, può essere il zio, sì, il fratello, la sorella, eccetera.
Quindi un fatto collettivo.
Un fatto collettivo, perché bisogna stare attento alla valenza semantica della parola. Direi che in un certo senso, ecco, colui che va a realizzare il pellegrinaggio alla Mecca compie un atto definitivo di conversione spirituale interiore.
Quindi per sé, e che in qualche modo si riflette anche nel contesto che lui abita, che lui vive.
Certo, perché poi dal punto di vista anche toponomico, la persona che si chiama, non lo so, Abdelkader oppure Omar o certi nomi, non viene più chiamato soltanto con il nominativo Abdelkader, ma si dice Hajj al-Abdelkader. Ecco, già dal punto
quindi
di vista...
Quindi colui che ha compiuto il pellegrinaggio.
Sì, già colui... c'è un cambiamento di status, sì, non soltanto esterno, ma è, diciamo, simbolico, è un codice simbolico estremamente importante. Io voglio insistere anche su questo doppio filone, ecco, che è estremamente importante, ecco, del pellegrinaggio alla Mecca. Non dimentichiamo che fino a 50-70 anni fa, ecco, non si poteva recare alla Mecca via aereo, ma si andava a dosso di cammello o di cavallo, e il pellegrinaggio, cioè il viaggio, durava 6-7 mesi, ecco. E dunque abbiamo delle testimonianze storiche di racconti di questi viaggi, ecco. Io conosco una persona che lavora su questo, e sono dei dati non soltanto storici, ma anche etnografici e anche geografici estremamente importanti. Sì. Abbiamo nella storiografia anche dei grandi nomi della storia dell'Islam, per esempio Ibn Battuta, che è questo grande viaggiatore, etnografo, diciamo il Marco Polo dell'Islam, se lo vogliamo, che racconta anche questo viaggio alla Mecca. E come anche, per esempio, io ho delle testimonianze scritte da parte dei miei bisnonni, ecco, di questi viaggi che duravano mesi e mesi e mesi.
Che cosa dicono?
Beh, tutte le avventure, ecco, che sono successi durante questi viaggi, ma anche delle connotazioni anche etnografiche estremamente interessanti. Sì. Forse ne farò un giorno un romanzo, non lo so.
Sarebbe molto bello.
Quando avrò tempo, ma ho queste testimonianze che sono estremamente, estremamente importanti. Ma io insisto più che spesso nella presentazione anche, diciamo, orientalistica, islamologica, sì, si insiste sul pellegrinaggio come valenza comunitaria, la riaffermazione del principio che l'Islam è uno e unico, eccetera. Ma c'è l'atto, diciamo personalistico, individuale, che è estremamente importante, a tal punto che spesso le persone anziane che si recano per la prima volta alla Mecca hanno un desiderio forte, che è quello di morire alla Mecca, che è quello di morire durante il pellegrinaggio, perché è il compimento massimo, sì, sì, ecco, di una certa positività, ecco, in questo senso.
Senta, Fuad Allam, quanti pellegrini vanno in questi ultimi anni alla Mecca?
Ma io non ho dati nella mia presenza.
No, ma
sono milioni. Sinceramente non saprei dire, però ci sono delle quote paese per paese, perché ovviamente non tutti possono andare, e ovviamente perché è impossibile che dal punto di vista della resistenza urbanistica, ecco, della Mecca potesse accogliere tutti.
Questo però cosa significa? Che c'è una specie di numero chiuso?
Sì, c'è una specie di quote, ecco, che ogni anno, ecco, permette a tal paese di mandare tot persone e tot persone in pellegrinaggio.
Ma è anche interessante vedere quali problemi pratici comporta oggi questa enorme massa di persone che nel giro di pochi giorni, degli stessi giorni, si concentra in un luogo o in alcuni luoghi, in un'area ristretta. Che problemi devono affrontare gli organizzatori?
Sì, io credo che bisogna avere il genio un po' dell'Arabia Saudita per organizzare, ecco, certamente una cosa estremamente complessa, ma a ciascun gruppo è affidato una specie di guida, ecco, che aiuta ovviamente i pellegrini a recarsi nei diversi luoghi sacri dove si realizza i vari riti.
Ecco, ma i problemi pratici, non lo so, dormire, nutrirsi, lavarsi?
Non è assolutamente un problema, perché c'è un'organizzazione estremamente razionale che permette, ovviamente ci sono stati gli incidenti in questi ultimi anni, 2-3 anni fa non mi ricordo più, il tunnel eccetera, però in generale c'è un'organizzazione abbastanza efficiente, perché poi tutto sommato gli incidenti eventi sono abbastanza rari in questo caso. No, perché poi i momenti, diciamo, spettacolari, ecco, del pellegrinaggio alla Mecca sono i momenti in cui c'è la coesione massima, ecco, dei pellegrinaggi intorno alla Mecca, alle varie moschee, eccetera. Poi ci sono tutti gli aspetti quando si dorme, quando si va a mangiare, eccetera, eccetera.
Ma questi, lei dice, sono secondari?
Non è che sono secondari, sono estremamente organizzati e organizzati estremamente bene. Anche dei racconti che io e delle testimonianze che io ho potuto avere da mio padre, da miei zii e vari parenti che hanno fatto il pellegrinaggio alla Mecca e che oggi sono Hajj.
Senta, ma è vero, Fadallam, che si compie in età piuttosto matura, piuttosto avanzata, o c'è una tendenza invece diversa?
Dal punto di vista islamistico,
sì.
Le varie scuole dicono che comunque è un'età avanzata che si deve compiere il pellegrinaggio, però non di meno c'è gente che anche a 25-30 anni va alla Mecca per fare il pellegrinaggio. Ecco, c'è il dato, dipende dalle possibilità, primo punto, e poi anche dalla volontà personale, ecco, di recarsi a una certa epoca, a un certo momento della sua vita, ecco, alla Mecca. Ecco.
Sì.
La tendenza comunque è che sempre comunque in età avanzata, diciamo oltre 50 anni, che si reca a fare il pellegrinaggio.
Sì.
Nel caso, per esempio, dei miei parenti, quasi tutti dopo i 50 anni sono andati a fare il pellegrinaggio alla Mecca. Poi nel tempo storico, come la durata della vita era certamente molto più breve che attuale, certamente nei tempi passati si andava anche a 35-40 anni, eh?
Ah certo, perché allora era già considerato un'età
avanzata.
Era prudente andarci.
Sì.
Allora, questo era l'intervento di Fuad Allam. Ed è curioso forse, Ventura, notare come Fuad Allam in qualche modo minimizza anche i grossi problemi di organizzazione che ci sono, o comunque insiste sulla razionalità di queste soluzioni.
Indubbiamente lo sforzo organizzativo dei sauditi è enorme, quindi
sì,
dà anche degli apprezzabili frutti, però è impossibile immaginare che una città peraltro piccola, Mecca, credo, non ho dati precisi, ma credo che normalmente al di fuori delle persone non residenti sia attorno alle 400.000 unità di abitanti.
Ecco, lei prima ci accennava a questo problema tecnico della soluzione dell'acqua per raffreddamento.
Sì.
E quindi immagino che ci siano state molte soluzioni, non lo so, probabilmente la ricezione alberghiera si è dovuta incrementare o...
Sì, la ricezione alberghiera è stata indubbiamente un po' potenziata, più che altro si sopperisce anche con l'affitto delle case, sono i privati che affittano interi palazzi o a organizzazioni o a agenzie di viaggio che così provvedono alla sistemazione dei pellegrini per quanto riguarda le città bisognerebbe dire, Mecca,
sì,
e poi Medina. Per quanto riguarda i riti che si svolgono fuori dalle città, Mina,
sì,
Arafat, eccetera, lì si provvede con dei grandi accampamenti,
sì,
forniti dal governo saudita, e anche lì i pellegrini vengono raggruppati per nazionalità in base a grossi raggruppamenti o per paese o addirittura continentali. Per esempio c'è il gruppo dei turchi, c'è il gruppo del sud-est asiatico che comprende malesi, indonesiani e così via, c'è un gruppo un po' eterogeneo che si chiama Europa, America e Australia, perché ci sono pellegrini naturalmente in numero inferiore che vengono anche da quei paesi.
Ecco, poi ci sarà un problema di trasporti anche, immagino.
Il problema dei trasporti è forse il più pesante, in quanto 2 milioni di persone, o poco più o poco meno, che in uno stesso giorno si muovono in più o meno nelle stesse ore, nelle stesse direzioni, causerebbero la paralisi assoluta da qualunque parte del mondo, credo, suppongo. Faccio sempre il paragone, come
sì,
se una città come Milano improvvisamente in un giorno prendesse tutta una stessa strada e si recasse verso una stessa direzione.
Ecco, e quindi anche qui che cosa ci saranno? Mezzi pubblici?
I trasporti pubblici, dai dati che abbiamo, sono assolutamente insufficienti. Il caos è totale, i privati intervengono offrendo i loro servizi per la strada, ma aumentando anche la confusione dei prezzi, ovviamente. E poi c'è la questione della Mecca. La Mecca è una città infelice dal punto di vista della viabilità, perché è tutta costruita su speroni rocciosi, su collinette. I sauditi hanno realizzato enormi gallerie che permettano una viabilità un pochino più celere, però talvolta hanno dato anche dei problemi. Fuad Allam ha ricordato un incidente avvenuto 2 anni fa, Una di queste gallerie ebbe dei problemi tecnici negli impianti di areazione e ci fu un crollo, i pellegrini poi si agitarono, naturalmente ci furono molte persone che morirono nel calpestio generale.
Ecco, a parte questi gravi incidenti, anche problemi sanitari ovviamente da risolvere.
I problemi sanitari sono stati sempre molto importanti nel pellegrinaggio. Una volta era occasione il pellegrinaggio di diffusione di grandi epidemie. Oggi il governo saudita è molto rigido nella richiesta di vaccinazioni dai pellegrini e c'è tutta una serie di vaccinazioni obbligatorie, compresa quella contro la meningite, se non si fanno le quali non si può assolutamente ottenere il visto per andare alla Mecca. Quindi da questo punto di vista diciamo che c'è un certo controllo. I problemi sanitari sono gli altri, la calca, il caldo molto spesso, l'anzianità e lo stato di non ottima salute magari delle persone, anche se l'Islam prevederebbe uno stato di ottima salute per poter compiere il pellegrinaggio, comportano che vi siano naturalmente molti malori e che spesso i mancamenti, sì, fino alla morte siano all'ordine del giorno.
Ecco, ed è bello tra l'altro a questo proposito quando Fuad Allam ricorda non solo l'esperienza dei propri nonni, dei propri bisnonni, la famiglia eccetera, ma quando insiste sul fatto che morire alla Mecca non è un fatto temuto, paventato dal pellegrino, ma anzi è quasi auspicabile. E allora vorrei che ascoltassimo insieme una pagina da un romanzo di Naguib Mahfouz, che fu premio Nobel per la letteratura qualche anno fa. Tra l'altro in italiano sono editi un paio di libri, se non ricordo male, Il vicolo del mortaio e Il caffè degli intrighi, e sentiamo questa pagina in cui il vecchio protagonista di questo romanzo si accinge al grande viaggio alla fine della sua vita.
Fratello, non mi parlare di ritorno. Colui che desidera recarsi alla casa di Dio e il cui cuore conserva pensieri nostalgici della sua patria merita che Dio non gli accordi la sua ricompensa, non esaudisca la sua preghiera e metta un termine alla sua felicità. Io mi vedo, cari fratelli, percorrere i sentieri della Mecca, seguire i versetti così come sono stati rivelati per la prima volta, come se ascoltassi una lezione dell'Ente Supremo. Mi vedo prosternato nel giardino, immagino il volto bene amato, tale quale appare nel sonno. Mi vedo umile davanti alla stazione di Abramo, implorando perdono. Mi vedo in marcia verso Zemzem, inumidendo le ferite del desiderio con la rugiada dell'intercessione. Che felicità! Fratello mio, non mi parlare di ritorno, ma prega Dio con me che esaudisca i miei voti. Non vi nasconderò che il pellegrinaggio è un voto verso il quale il mio cuore tende da moltissimo tempo, ma la volontà di Dio aveva decretato che lo rimandassi di anno in anno, al punto da credere che ero giunto a preferire il desiderio dell'oggetto amato all'oggetto stesso. Ora la mia coscienza tormentata mi ha chiamato a rispondere finalmente all'antico appello. Mettermi in cammino verso la terra del pentimento per chiedere perdono, di modo che, se Dio vorrà il mio ritorno, io ritorni con cuore puro, e che faccia del mio cuore, della mia lingua, delle mie mani, strumenti di bene nel vasto regno di Dio.
Ecco, trovo molto bella questa pagina, così proprio sul pellegrinaggio come compimento di una vita.
E soprattutto sì, la parte finale rivela un'acuta osservazione della realtà non solo egiziana, perché Mahfouz è egiziano, l'abbiamo certo detto, ma direi un po' di tutto il mondo musulmano. Quando si parla con i musulmani, una caratteristica che emerge costantemente è questa: il fatto di pensare per anni e anni a questo fatto del pellegrinaggio. Non è solo una questione di mezzi, aspettare quindi il tempo propizio perché si hanno i mezzi sufficienti per farlo, è una questione di preparazione interiore. E questo fatto che il desiderio alla fine divenga quasi più importante dell'atto è molto significativo ed è una notazione psicologica, direi acuta, di Mahfouz.
Sì, e poi fa anche capire appunto la portata ideale di questo fatto, di questo fenomeno.
Sì, il pellegrinaggio è cambiare vita, addirittura per l'Islam il pellegrinaggio inaugura a tutti gli effetti una nuova vita, i peccati del passato sono perdonati.
Quindi ha un valore di compimento ma iniziatico allo stesso tempo.
Esatto.
Ecco, sul piano politico che ruolo gioca oggi il fenomeno del pellegrinaggio?
Direi che negli ultimi decenni, anche in questo caso, molto è cambiato nella vita, nella idea stessa del pellegrinaggio per i musulmani. Da sempre più parti e con sempre maggiore insistenza si sente ribadire questo concetto che questa grande occasione annuale di raduno dei musulmani è e deve essere anche una grande occasione dal punto di vista politico per ribadire e discutere i grandi temi della vita politica e sociale dei musulmani. In questo vi sono dei problemi, perché non tutti sono disponibili ad ammettere questo ruolo così predominante. Non che il pellegrinaggio in passato non sia stato anche occasione di affermazioni politiche, non lo si può definire certo un rito asettico, vista l'importanza che ha. Tuttavia il fatto che l'elemento politico stia diventando in questi ultimi anni quasi predominante su altri elementi è indubbiamente una caratteristica degli ultimissimi periodi e si sta affermando in modo talvolta anche drammatico.
Ecco, mi chiedevo, anche sentendo quello che diceva Fuad Allam, se comporta qualche problema il fatto che l'Arabia Saudita abbia un po' un primato, diciamo, nella gestione del pellegrinaggio.
Sì, questo è il problema fondamentale, assolutamente. La gestione dei luoghi santi fatta da una dinastia particolare crea molte resistenze nel resto del mondo musulmano che da più parti invocherebbe una gestione più internazionale, più neutrale, diciamo, di questi luoghi. Il problema che si aggiunge al problema è poi quello del contingentamento che è stato ricordato da Fuad Allam. Molti paesi sono assolutamente insoddisfatti di questo limite fissato, tanto più che effettivamente in molti casi il limite è superiore alle richieste, talvolta invece è estremamente inferiore, e quindi da più parti si vorrebbe una gestione molto, molto differente dei luoghi santi, e il regime saudita è stato spesso contestato per questo.
Ecco, ma contestato a che livello, per farci capire, cioè di nazioni o di singoli gruppi?
Ma più che altro diciamo che si tratta nella maggior parte dei casi di singoli gruppi o di movimenti più o meno vasti. In un caso particolare, nel caso della Repubblica Islamica dell'Iran, si è trattato proprio di una protesta ufficiale reiterata negli anni da parte di un'intera nazione che è sfociata poi nei fatti dell'87 in cui morirono, secondo le fonti saudite, più di 400 pellegrini, secondo quelle iraniane più di 600. E che comunque fu un vero bagno di sangue che ha causato gravi problemi e ha avuto vasta eco in tutta la comunità musulmana.
E poi negli ultimi anni invece si sta ricomponendo questo conflitto, si sono trovate delle soluzioni anche politiche o continua ad esserci tensione?
Il pellegrinaggio non potrà mai essere interrotto, ovviamente. Gli iraniani tuttora vanno alla Mecca e dopo la guerra del Golfo centinaia di migliaia di iracheni si sono recati alla Mecca, quindi a stretto contatto con sauditi, kuwaitiani e altri cittadini di nazioni che avevano combattuto contro di loro poco prima. Quindi c'è anche un aspetto pacificante, poi se vogliamo, sulla gente se non sui regimi in quanto tale. E questo forse è poi l'aspetto che alla lunga prevale, perché il fatto di trovarsi tutti quanti, anche se divisi da ideologie politiche differenti, in un clima che tutto sommato è un clima di armonia, di pacificazione, alla lunga ha consentito al mondo musulmano di mantenere un certo aspetto unitario, pur nella sua enorme differenza.
Ecco, lei ci diceva già nella prima puntata che le popolazioni arabe ancora in epoca pre-islamica che si incontravano e che avevano occasione di incontrarsi in questi pellegrinaggi in realtà non erano facili alla comunicazione, allo scambio, no?
Assolutamente. Però, ecco. Solo che allora era un fatto di tribù, oggi è un fatto addirittura di continenti che si uniscono in modo talvolta incredibile.
Ecco, ma nel corso della storia questo elemento unificante ha funzionato in qualche modo?
Ha funzionato, direi, sia per il contatto fra la gente, quindi per le idee, per veicolare anche le merci, le piccole cose, ma soprattutto ha funzionato per le dottrine, i libri, le posizioni filosofiche, politiche. Il mondo musulmano, nonostante periodi in cui intere aree, quasi dei continenti del suo dominio, fossero opposti agli altri e impermeabili alle influenze esterne, conosceva comunque sempre nel momento del pellegrinaggio una grande fusione, invece, una grande osmosi. Quindi le idee non si sono mai bloccate. Non ci sono mai state delle barriere doganali forti, diciamo, nel mondo musulmano, perché queste posizioni sono sempre state trasmesse, meditate, commentate, amplificate dal pellegrinaggio.
Ecco, e sul ruolo unificante in senso religioso del pellegrinaggio sentiamo ancora l'imam della moschea di Roma, Mahmoud Shuweita, che già abbiamo ascoltato nella descrizione dei riti del pellegrinaggio nella seconda puntata.
Fil haqiqa al hajj fi durus kathira fa min al nahiya al ijtima'iyya yaqif al ghani bi janib al faqir
In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. In verità, nel pellegrinaggio ci sono tante lezioni ed insegnamenti di carattere e portata sociale, dove il ricco si mette a fianco al povero, lasciando tutto dietro di sé, familiari, paese, affari, e cercando di annullare dentro di sé tutti i rancori, odi ed attaccamento alla vita terrena, dedicandosi completamente a Dio, cercando la sua misericordia e il suo perdono. In questi giorni si esalta soprattutto l'unicità di Dio e l'unità di tutti i fedeli che accorrono nello stesso luogo e nello stesso tempo, vestiti tutti allo stesso modo, annullando dentro di sé tutti i pensieri e le preoccupazioni relative alla vita di tutti i giorni. Si esalta anche l'unità di obiettivi e l'unico pensiero, come nel giorno del giudizio, è quello di ottenere la grazia, la misericordia e il perdono di Dio. Durante il pellegrinaggio, il musulmano deve sacrificare un agnello da offrire ai poveri. Tale gesto rappresenta uno dei massimi momenti di solidarietà con i bisognosi. Terminando il pellegrinaggio, ognuno si sente sollevato, perché si sente intimamente rigenerato, senza peccati, come un nuovo nato. Tornando al proprio paese e portando in sé questa profonda certezza ed una immensa gioia e felicità per aver ottenuto la misericordia di Dio e il suo perdono, egli si sente più che mai nel dovere di comportarsi con amore e misericordia verso i suoi prossimi e cerca di perseverare in questi comportamenti per tutta la vita. Dio dice: «La mia terra non mi può contenere e neppure il mio cielo mi può contenere. Solo nel cuore dell'uomo io trovo dimora».
Ecco, queste erano le parole dell'imam Shueita, l'imam egiziano che presiede alla moschea di Roma, e ci ha ricondotto un po' al valore religioso e spirituale del pellegrinaggio.
Sì, praticamente abbiamo quasi chiuso il ciclo in questo modo, parlando dell'unità sociale oggi che può rappresentare il pellegrinaggio per una comunità sempre più divisa da questioni politiche, da drammatiche situazioni internazionali. Siamo tornati poi al valore unitario all'interno dell'essere umano.
Ecco, lei ricordava che siamo in chiusura di questo ciclo, in realtà proprio alla fine rimangono tante cose di cui si vorrebbe ancora sapere.
E che non abbiamo, ahimè, neppure sfiorato.
Ecco, allora io proporrei di ritornare un po' ai testi sacri del pellegrinaggio e di riascoltare brevemente tre di quegli hadith che abbiamo spiegato essere i detti del profeta, che ci riconducono un po' al cuore del pellegrinaggio islamico, e poi le chiederei di commentarli brevemente.
Chiesero all'inviato di Allah, che Allah gli conceda la sua grazia e la sua pace: qual è l'azione migliore? Egli rispose: credere in Allah e nel suo inviato. E poi gli chiesero, egli rispose: lottare sulla via di Allah. E poi, ed egli rispose, compiere il pellegrinaggio con pietà. Zaid ibn Aslama ha saputo da suo padre che Umar ibn al-Khattab, che Allah sia contento di lui, davanti alla pietra nera ha detto: per Allah, io so che tu sei una pietra e che tu non puoi né nuocere né essere utile. E se io non avessi visto l'inviato di Allah che ti toccava, neppure io ti toccherei. E toccò la pietra. L'inviato di Allah, che Allah gli conceda la sua grazia e la sua pace, disse: nessun pellegrino pronunci la talbiyat senza che le pietre, gli alberi o le zolle di terra che si trovano alla sua destra e alla sua sinistra pronuncino anch'essi la talbiyat fino ai confini della terra, alla sua destra e alla sua sinistra.
Ecco, Ventura, allora riportiamoci al cuore dell'Islam con questi tre detti del profeta. Che cosa ci dicono?
Dicono tre cose ancora importanti, sì. Ciascuno di questi. Primo, si ricorda la rilevanza del pellegrinaggio e viene enunciato al terzo posto fra gli atti più meritori subito dopo il credere in Dio nel suo inviato e nel combattere sulla via di Dio, il che lo pone quindi ad un rango elevatissimo, potremmo dire, nella graduatoria delle buone azioni.
E poi c'è anche il rilievo dato alla pietà, ancora
certo,
una volta.
Compiere il pellegrinaggio, non, come sempre nell'Islam, non basta compiere l'atto, ma va fatto con una certa disposizione dell'animo. Qui sì, la pietas è proprio uno degli elementi più importanti. Il secondo hadith ci ricorda un altro tema, ed è questo voler ricordare, come fa Omar, un grande compagno del profeta, che se non avesse visto l'inviato di Dio toccare una pietra non l'avrebbe mai fatto, e quindi lo fa per rispetto del profeta stesso, ma allontanando ogni ipotesi di idolatria verso un oggetto di questo mondo. In realtà i musulmani dicono che la pietra nera...
Sì, è un sospetto che potrebbe venire.
È un sospetto che potrebbe venire, ma diciamo che i musulmani sono ben consapevoli di questo, lo ripetono. In una preghiera che avevamo letto nella puntata scorsa si diceva: oddio, compio quest'atto in ricordo in rispetto al tuo libro e al tuo inviato, come a dire... Non sto facendo un atto di idolatria, sto semplicemente adempiendo ad un ordine. La pietra, del resto, per tutti i musulmani, di questo i pellegrini sono perfettamente a conoscenza, è la rappresentazione della mano di Dio sulla terra, e quindi toccarla, ove possibile, perché nel marasma attuale diventa particolarmente difficile girare proprio all'angolo della pietra, toccarla significa stringere o riconfermare un patto con Dio, perché è come se si stringesse la sua mano destra. L'ultimo hadith, infine, è ancora molto significativo, diciamo, in quanto ci ricorda la talbia, che era la preghiera fondamentale, abbiamo detto, del pellegrinaggio, ma soprattutto il valore quasi cosmico che assume questo rito. Cioè, quando un pellegrino recita questa preghiera, in realtà è tutto il creato, tutta la natura che, come diceva una volta Bausani, traslucida di divino, si mette a fare quello stesso atto. L'Islam insiste molto su questo aspetto, sul fatto che in realtà tutti gli oggetti, sia quelli naturali sia quelli addirittura creati dall'uomo, non siano in realtà che una vivida testimonianza di quello che Dio ci vuole continuamente ricordare, e che debbono rappresentare quindi, per il pellegrino come per qualunque fedele dell'Islam in qualunque momento della sua vita, questa presenza forte di Dio in mezzo a noi.
Le chiederei un'ultima cosa, Ventura, in chiusura di questo ciclo, diamo anche noi un contributo alla festa del libro, che è questa festa settimana organizzata dall'Associazione Italiana Editori dal 26 febbraio al 6 marzo, dando forse qualche indicazione bibliografica, di cui siamo stati un po' parchi e un po' veloci, relativamente al pellegrinaggio nell'Islam.
Sì, naturalmente escludiamo ogni libro generico sull'Islam, perché non è questa la sede. In particolare sul pellegrinaggio segnaliamo senz'altro il libro di Seghidur, che abbiamo più volte citato, che è La vita quotidiana alla Mecca da Maometto ai giorni nostri, pubblicato da Rizzoli
della
Burr, nella collana proprio delle vite quotidiane, nel 1990. Poi altri due testi, uno di un orientalista erudito di fine secolo, di fine del secolo scorso ovviamente, olandese, Christian Snoekur Groenye, il nome è quasi impronunciabile, comunque il libro è Il pellegrinaggio...
Groenye,
sì. Il libro è Il pellegrinaggio alla Mecca, fu edito da Einaudi nell'89, e fra l'altro ho avuto occasione io stesso di recensirlo qui per questa stessa rete radiofonica al momento della sua pubblicazione. È un libro che naturalmente risente dell'impostazione erudita del secolo scorso, ma che è ancora un interessante documento di acribia filologica. E infine ricorderei un altro testo che è stato più volte utilizzato, e che è Azraqi, sì, La Kaaba, tempio al centro del mondo, che è la storia tradizionale della Mecca, della Kaaba e quindi poi in ultima analisi del pellegrinaggio, pubblicato dalla Società Italiana Testi Islamici nel 92, tradotta dall'arabo direttamente da Roberto Tottoli. È un bellissimo libro pieno di suggestioni.
Ecco, e vale la pena segnalare anche questa casa editrice anche per altre cose in campo islamico, e tra l'altro anche per quella vita del profeta che abbiamo anche, credo, citato, di Martin Links.
Sì, una delle più belle, fra l'altro, biografie del profeta in circolazione, veramente molto, molto interessante.
Ecco, e poi in senso più generale mi permetta di citare la rivista Islam, edita dall'Unione Islamica in Occidente, e poi anche così quel testo, quel canzoniere di Al-Hallaj, che c'entra col pellegrinaggio soltanto trasversalmente relativamente al pellegrinaggio interiore, e anche di questo abbiamo parlato, e che lei ha tradotto per Marietti.
Sì, poi c'è tutta una letteratura sfortunatamente inaccessibile al lettore italiano, perché si tratta di una letteratura prevalentemente nelle lingue orientali, dall'arabo al persiano, al turco, all'urdu, al malese, eccetera, e sono i manualetti del pellegrinaggio che danno la prima istruzione ai pellegrini sul significato dei riti, sulle modalità secondo le quali compierli e sui testi delle preghiere di base da recitare. Sarebbe anche interessante magari fare una campionatura di questi materiali, offrirli a un lettore europeo, perché potrebbe essere lo spunto per uno studio più vasto sulle tematiche di tutti i generi del pellegrinaggio che abbiamo affrontato in queste nostre puntate, ma questo per ora è un progetto che non è stato ancora realizzato.
Ringrazio Alberto Ventura e quanti hanno collaborato a questo ciclo per averci guidato lungo le vie del pellegrinaggio nell'Islam e alla conoscenza dei viandanti della pietra nera, come li abbiamo voluti chiamare.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, a cura di Gabriella Caramore.
I viandanti della pietra nera, storia del pellegrinaggio islamico di Alberto Ventura.
Quarta puntata, Il volto verso il tempio.
Letture di Gianni Bersanetti, Ennio Libralesso, Paolo Testa.
Sono intervenuti Fuad Allam, Mahmoud Hamad Shueita.